redigio.it e la storia continua. E per la varietà, bizzarrie degli uomini celebri. Quell'animata opera del creatore che si chiama uomo e che tu vedi spesso andare distinto o per posizione di rango o per nobiltà d'azioni o per altezza di ingegno o profondità di dottrina o per magnanimità dei sentimenti, presenta nel breve periodo di sua vita un lato o bizzarro o ridicolo o riprovevole e sempre originale. Tant'è che un uomo, per quanto illustre esso sia, ha certe sue particolarità e certi colori che lo caratterizzano, che da lui non si scompagnano né per aumento di cognizioni né per maturità d'anni e che molte volte adombrano quel bel quadro che crea l'acutezza del suo intelletto. E vediamo ciò tanto più chiaro se ricerchiamo nei precordi della loro vita, perché più noi approssimiamo queste celebrità, ci interniamo nella loro vita e più restiamo convinti che quelle loro mende, le quali, nascoste sotto il manto del genio della scienza, trapelano visibilmente dall'ambito del cittadino o del padre di famiglia. Per provarvi, quindi, le anomalie di questi grandi uomini sui quali la dignità o gravità del mistero pare non voglia agire, citeremo alcuni esempi, non del tutto inutili, se possiamo sperare che il caso li porti loro sott'occhio e non dichiarandoci però meno ammiratori delle loro scienze e delle loro arti. Esempio: Carlo V, a dire del Brenton, aveva una grande predilazione per il giorno e la festa di San Matteo, 24 febbraio, e per tutto ciò che riguardava i fatti o le cose di quel giorno. Nacque, infatti, in quel giorno, il 24 di febbraio del 1500, e in tal giorno fu eletto imperatore, in tal giorno fu incoronato, in tal giorno fece prigioniero il re di Francia, in tal giorno suo fratello Ferdinando fu eletto re di Boemia. In tal giorno, infine, abdicò la corona. Si sa pure che nel religioso suo ritiro vuole darsi la medesima soddisfazione che si era presa due secoli prima Guglielmo del Scanc. Egli si fece alzare un catafalco nella cappella del convento di San Giusto, ove si era ridotto dopo l'abdicazione. Qui vennero i suoi familiari in funeraria processione, salmeggiando tristamente e tenendo in mano dei ceri neri. Egli medesimo chiudeva il funebre convoglio tutto avvolto in un bianco lenzuolo. Fu Poscia che, con molta solennità, disteso nella bara e intonate le esequie, egli vi rispondeva col requiescant in pace. Finita la cerimonia e chiuse le porte della cappella, Carlo, sortito dal feretro, si ritirava nel suo appartamento. Ma sia che la durata della sacra funzione l'avesse affaticato, sia che quella tetra immagine di morte avesse fatto sul suo spirito un'impressione troppo forte, l'indomani fu assalito da violenta febbre e spirò circa un mese dopo, cioè il 24 settembre all'età di 58 anni. Svetonio dice che Augusto aveva grandissima paura, come i ragazzi del tuono o del baleno, e che credeva salvarsi dal pericolo con il portare sempre con sé una pelle di vitello marino. Minacciando un uragano, correva a nascondersi in un sotterraneo ogni volta che egli poteva. Questo spavento venne occasionato dalla circostanza di essersi trovato una notte in marcia per una spedizione contro i Cantabri, in cui la folgore cadde solcando la sua lettiga e uccidendo lo schiavo che lo precedeva con la fiaccola in mano. Racconta pure lo stesso autore come, per non esporsi a mancare di memoria e non passare neppure il tempo a imparare, con caldo studio aveva l'abitudine di leggere tutto ciò che diceva. Egli componeva anticipatamente le stesse sue conversazioni particolari, persino quelle che doveva tenere con Livia, quando queste dovevano versare sopra materia grave, e allora parlava leggendo, per tema che l'improvvisare non lo facesse o troppo estendere o troppo restringere. Lopez de Vega, famoso scrittore drammatico, non poteva soffrire che si prendesse tabacco in sua presenza e aveva la mania di offendersi ogni qualvolta udiva domandare l'età di una persona, se quella domanda non si fosse fatta con l'intenzione di un matrimonio. Luigi XIV odiava i capelli grigi quasi al pari dei giansenisti. La prima occasione, dice sempre Brantôme, che ebbe Giovanna II, regina di Napoli, per far sapere a Caracciolo che l'amava, ma fu il sentire che aveva la debolezza di essere molto pauroso dei sorci. E un giorno che egli giocava a scacchi in una camera non molto da lei discosta, ella si fece correre davanti un sorcio, di cui, reso impaurito, correndo qua e là, si gettò in di lei camera e venne a urtare contro di lei persona. Ma si fu che questo mezzo, che ella gli scoprì il suo amore e che fu portato poco dopo al grado di gran siniscalco. A Bail prendevano le convulsioni nel sentire il rumorio che fa l'acqua sortendo dei tubi. Vladislao, re di Polonia, si turbava tutto quando vedeva dei pomi. Erasmo non poteva gustare pesci senza avere la febbre. Scaligero mandava un fremito se gli veniva fatto di vedere dei crescioni. Ticone si sentiva mancare le gambe all'incontrare di una volpe o una lepre. Il cancelliere Bacone cadeva in deliquio quando aveva luogo un'eclisse lunare. Un certo Vallée, la Motte, non poteva sentire il suono di alcun strumento. E il poeta Favoriti, morto nel 1862, non poteva assolutamente sopportare il soave odore della rosa. Un certo Buttner, naturalista e filologo tedesco del secolo XVIII, portava a tanto eccesso la parsimonia nel mangiare che spendeva non più di 3 soldi per il solo pasto che faceva al giorno. A molti è noto come l'astronomo Lalande affettava di mangiare con delizia dei ragni e dei bruchi, di cui portava sempre 6 con la provvigione in una scatoletta. Eschilo, a dir dell'Ateneo, aveva sempre da presso una brocca di vino quando voleva compor tragedie. Sappiamo che Alceo, il poeta lirico di Aristofane, il comico componevano i loro poemi in stato di ubriachezza. Madame de la Suze, l'umanista Lefebvre del secolo XVII, Buffon al XVIII, non potevano lavorare se non erano vestiti con la massima eleganza. Nulla, nemmeno la spada, mancava alla toeletta di quest'ultimo. Bacone, Milton, Warburton, l'Alfieri avevano bisogno per scrivere di sentir musica. Ed è appunto assistendo alle opere teatrali che quest'ultimo, infiammando il genio e alti e generosi pensieri, ideava le sue più belle tragedie. Bourdalon eseguiva sempre un'aria sul violino per disporsi a scrivere un sermone. Castille, lo spiritoso poeta, componeva i suoi versi giocando alle carte da solo e sopra il suo letto. Corneille, Mellebranche e Hobbes scrivevano i più di sovente nell'oscurità, mentre Mézeray lavorare al lume della candela, sia di notte avanzata che in pianissimo giorno, e non mancava mai di accompagnare anche a mezzodì, fino in mezzo alla via, col lume in mano coloro che gli venivano a visitare. Kuja Cho lavorava sempre col ventre che baciava la terra, con libri e carte sparse dintorni. Il biografo tedesco Reimann, morto nel 1743, passò la più gran parte della sua vita in piedi e, per non contravvenire alla bizzarra legge che si era imposta, stette più di 30 anni senza avere sedie o sofà nel suo gabinetto. Goethe componeva marciando. Descartes, per contro, praticava la meditazione orizzontale. Uno scrittore politico di non chiara fama, il marchese Dantonel, morto nel 1817, quando scriveva aveva suolato una piramide di tondi che si poneva successivamente sul collo nudo e che cangiava di misura a misura che si riscaldavano, pretendendo con quel processo ammutolire i ferventi vapori del cervello. Sartì non poteva lavorare se non in una immensa sala voltata ed oscura, in silenzio della notte, il funebre chiaror d'una lampada appesa al soffitto gli erano cose indispensabili per trovare quei solenni e gravi pensieri che formavano il carattere del suo stile. Beh, Cimarosa voleva sentire il cinguettio di una conversazione animata e infatti fu ridendo e chiacchierando con gli amici che gli creò gli Orazzi e il Matrimonio Segreto, due inimitabili capi d'opera di un genere uno all'altro opposto. L'aria, pria che spunti in ciel aurora, gli venne all'improvviso in mezzo a una partita di piacere nei dintorni di Praga. Sacchini non sapeva vergare una nota e non aveva lato la sua giovane sposa o se una famiglia di piccoli gatti di cui era oltremodo appassionato e non gli balloccava d'intorno. Era con la più grande serietà del mondo che si diceva debitore alle loro graziose moine nei più fedeli canti del suo Edipo e Colono. Salieri, per eccitare la sua immaginativa, aveva bisogno di passeggiare a precipizio quasi orrendo per le vie più ingombre di folla. Una piccola scatola di confetti nella quale pescava soventi, un album e un lapis erano tutto il bagaglio di cui si muniva in certe occasioni. Col bastone alla mano correva come un ossesso in cerca delle ispirazioni melodiche ed appena afferratene una si arrestava per fissarla sulla carta. Paisiello non poteva trovare note se non si sdraiava sul letto e fu dal seno di due lenzuoli che scaturirono quei dolci motivi della Nina, della Molinara e del Barbiere. Carpani parla di un monaco, Marcantoni Anfossi, che aveva un processo assai singolare per stimolare la sua facoltà creativa. Se voleva comporre, non era già dinanzi al clavicembalo che si doveva collocare, ma bensì ad una tavola sulla quale faceva recare 7 o 8 piatti stracarichi di capponi arrostiti, di maiali, di latte rosolati, di maiali di latte arrosolati e di salsicce fumanti. In mezzo a questi confortevoli vapori gli nascevano spontanee le più soavi ispirazioni. Haydn, sobrio e regolato come Newton, silenziosamente rinchiuso nel suo gabinetto, aveva anch'esso i suoi piccoli artifici. Si radeva, si incipriava, metteva biancheria di bucato, si vestiva da capo a piedi in gran gala, come per andare a porgere i suoi rispettosi omaggi al principe Esterhazy, suo signore, ovvero all'imperatore quello di Alemania. Quindi sedendo innanzi a un cassettone sul quale vi era della carta diligentemente lineata e delle penne nuove, si poneva un dito l'anello donatogli dal suo diletto sovrano e dopo questi preliminari si poneva a scrivere. Mehul, altro compositore di musica, componeva collocando sul pianoforte la testa di un morto, mentre l'autore dell'oratorio di Guida Maccabeo, Handel, riceveva una salutare ispirazione da un fiasco di vino. Fouquier, pittore flamingo del XVII secolo, non prendeva mai il pennello in mano senza avere la spada al fianco. Leonardo da Vinci, prima di mettersi a dipingere, cominciava a fare un po' di musica. E molte altre monomanie o debolezze o ridicolaggini si potrebbero ancora aggiungere, ma per ora bastino queste annunziate per provare quanto sia strano quell'accozzamento di un gran genio con le bizzarrissime idee ed una profonda dottrina e con tenacissime superstizioni. Questi grandi uomini del passato e del presente secolo, volete voi sempre ammirarli nel loro ingegno, partecipare dei raggi della loro scienza, godere con crescente interesse dei frutti della loro dottrina? Non approssimateli troppo e soprattutto considerateli solamente dal loro angolo raggiante. Beh, così avrete maggiori convinzioni della loro scienza e più viva fiducia nel loro cuore. www.redigio.it e la storia continua.